Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Siamo nella seconda domenica del tempo di Avvento e risuona l'inizio del Vangelo secondo Marco, che quindi leggiamo tenendo conto del tempo liturgico nel quale ci troviamo. Ecco, l'inizio del Vangelo ci propone in poche battute tutto ciò che verrà poi man mano esplicitato nel corso del testo. Abbiamo infatti l'inizio, il principio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Nel corso del testo capiremo qual è questo Vangelo, questa lieta notizia, chi sia davvero Gesù e chi è davvero questo figlio di Dio, termine che scandisce infatti il Vangelo. Troveremo la professione di Pietro a metà del testo e la professione del centurione, che riconosce il figlio di Dio ai piedi della croce. Abbiamo appunto come primo termine l'inizio del Vangelo, che in greco significa buona notizia, una lieta notizia legata nel mondo greco ad una vittoria. Noi siamo nel tempo di Avvento, ci prepariamo per incontrare il Signore che viene, e il Signore che viene ci porta anzitutto una notizia meravigliosa, un evento che vuole rivoluzionare davvero la nostra vita. Qual è questo evento? Qual è questa gioia più grande? Se ci pensiamo, così aprendo una parentesi, a noi tutti piacciono le belle notizie, a chi non piacciono? Tendenzialmente c'è chi si aspetta le sue buone notizie in una vittoria all'Enalotto, in una vittoria di soldi, oppure notizie anche belle come l'aver superato una malattia, oppure l'aver, non so, trovato lavoro. Ci sono tante notizie anche belle, sane, ma qui si parla della buona notizia per eccellenza. E qual è questa buona notizia? È la notizia che Giovanni annuncia, cioè che sta venendo il più forte, che verrà a purificare, a perdonare quindi dai peccati e a immergere, a battezzare nello Spirito Santo, cioè a immergerci, a donarci la vita stessa di Dio, quindi la possibilità di vivere una vita nuova, di trovare perdono delle proprie colpe, di poter vivere per sempre, di scoprirsi amati profondamente da Dio. Ecco la buona notizia, l'essere amati alla follia da Dio e il poter risorgere a vita nuova. In effetti, vedete, ci sono due termini nell'Antico Testamento, due verbi che sono attribuiti specialmente a Dio, soltanto a Lui. Il primo è il termine bara, che significa creare, il secondo è il termine tselah, che significa perdonare. Creare dal nulla e perdonare i peccati sono due cose che soltanto Dio può fare. Vedete, noi tante volte chiediamo a Dio che ci risolva materialmente i problemi, chiediamo a Dio che tolga la fame nel mondo, chiediamo a Dio che tolga le malattie, tutte richieste anche belle, ma Dio vuol fare di più, vuole risolvere alla radice il problema che nasce dal cuore dell'uomo. Se al mondo, esempio, c'è la fame, non è perché mancano gli alimenti per tutti, è perché purtroppo c'è chi è egoista e pensa a sé e non pensa agli altri. Così davanti alle piccole e grandi sofferenze della vita, ciò che conta è che davvero veniamo trasformati nel cuore per diventare capaci di amare fino in fondo, scoprendoci amati fino in fondo. Ecco, il Signore vuol fare tutto questo, vuol darci una vita nuova, vuol guarire, vuol sanare i nostri cuori, vuole aiutarci a crescere. Noi cosa possiamo fare? Ecco, Giovanni Battista annuncia, confrontando anche i sinottici, andando a vedere il testo di Isaia che viene citato, invita a raddrizzare i sentieri del Signore, a preparare la sua via. Cosa significa? È interessante, se veniamo il testo di Isaia, questo preparare la via del Signore. Preparare un verbo collegato al volto, alla faccia, significa volgersi verso Dio. È interessante notare che dice raddrizzare i suoi sentieri. Uno dice: ma come raddrizzare i sentieri di Dio? Sì, perché vedete, la via di Dio, dunque, come a dire in semplicità, lo stile di vita di Dio, lo stile di vita che Dio ci propone, È semplice, dritto. Vabbè, amare non sarà facile, però insomma, amare è quello, la giustizia, la sincerità, la verità. Allora, noi tante volte cosa facciamo invece? Storpiamo queste vie. Ecco, noi tendenti un po' all'egoismo, al tornaconto, noi che facciamo? Manipoliamo tutto a nostro uso e consumo, camuffiamo, viviamo nel torbido. Allora, facciamoci caso nella vita di tutti i giorni, manipoliamo le amicizie perché sotto abbiamo un interesse. Non so, l'uomo manipola pure il creato perché produca di più, perché deve fare soldi, non rispettando la verità delle cose. Pensiamo alle ideologie. Si dice che non c'è più né uomo né donna, ognuno è quel che sente, perché di fondo a volte non interessa la verità e aiutare a crescere le persone, ma interessa ai grandi potenti, l'inculcare un'ideologia a fine di soldi, a fine del proprio piacere egoista. Allora oggi Giovanni ci dice: raddrizzate queste vie, cioè riconoscete che qualcosa non va e decidetevi a cambiare, cioè abbiate questa sincerità, basta trovare scuse, giocare nel sotterfugio, chi non si vuole veramente aprire, che cerchi di nasconderti, di vivere nell'inganno, nella paura, nel mostrarti ciò che non sei, basta di addomesticare le relazioni, basta di trovare scuse, di non obbedire a vivere rettamente gli affetti, basta a non essere limpidi e giusti nell'uso dei beni, giustificandosi sempre, vivendo così nel nascondimento, basta. Volgiamoci verso Dio. Dio vuole rinnovarci, vuole cambiare il cuore, ci vuole aiutare a crescere, vuole davvero liberarci. Allora il Signore oggi ci chiede: raddrizzate le vostre vie. Cioè Giovanni invitava a un battesimo di conversione, che vedete non toglieva il peccato, nel senso non dava lo spirito, ma era come il segno di chi si rendeva conto di voler cambiare e voleva essere rinnovato da Dio, riconosceva il proprio male, il proprio peccato. Noi da qui dobbiamo ripartire, dal riconoscere ciò che non va e volerci aprire a Dio, a coloro che ci possono aiutare per crescere nell'amore. Dove è possibile fare? Cosa è importante perché ciò accada? Facciamo un altro passettino avanti. Giovanni Battista e anche il testo di Isaia che viene citato, che tra l'altro domenica messa abbiamo letto nella prima lettura, ci parla di un luogo particolare, del deserto. Ecco, è un luogo particolare nella Bibbia, è un luogo che ha un duplice aspetto: da una parte un luogo di prova, un luogo di essenzialità, un luogo di austerità, un luogo di veramente di essenzialità, cioè ritorni lì, ti giochi a vita e la morte, lì non ti puoi portare il di più. Dall'altra parte però è il luogo della trasformazione, il luogo dell'incontro con Dio. Se ci pensate, il popolo che esce dall'Egitto, passa 40 anni nel deserto, e poi entra nella terra promessa. Quindi un luogo di trasformazione. Cosa significa andare nel deserto, passare attraverso il deserto? Dove può essere questo deserto? Vedete, oltre a un luogo geografico, sicuramente insomma, chi fa esperienza di deserto, esperienza di povertà, veramente si rende conto di quante cianfrusaglie appesantiscono la nostra vita, è anche uno spazio dell'anima, cioè non è solo un luogo geografico, ma anche un luogo dell'anima. E in un certo modo questo deserto, questo luogo di prova, di intimità con Dio, è proprio l'intimità del nostro cuore. San Francesco d'Assisi parlava della celletta del cuore che ognuno ha in sé. Cosa significa questo? Vedete, noi abbiamo nel nostro cuore questo luogo di deserto, questo luogo dove soltanto Dio può accedere, quel luogo, quella parte più profonda di noi dove noi ci troviamo da soli con noi stessi. Tante volte noi però vogliamo scappare da questo luogo, perché è anche il luogo della nostra fragilità, delle nostre insicurezze, delle nostre paure, dei nostri combattimenti, delle nostre lotte. E noi tante volte per scappare, per non pensarci, ci riempiamo di distrazioni, stiamo ore e ore connessi con il mondo, ma sconnessi con noi stessi, pur di scappare, pur di non fare i conti con la verità del nostro cuore. Ecco, il Signore oggi invece ci richiama a scendere in questo deserto, a guardare in faccia ciò che abbiamo nel cuore, ma soprattutto a rivolgerci a colui che ci aiuta a scendere nel nostro cuore per cambiarlo, per farci scoprire amati, per rinnovarci. Ecco, noi abbiamo bisogno veramente di imparare ad abbandonarci a Dio e quindi di curare la nostra interiorità, gli spazi, i tempi di preghiera, di riflessione, di meditazione, di esame della coscienza. Abbiamo bisogno, però, perché questo accada, per lasciare che Dio parli al nostro cuore, per lasciare che Dio veramente ci salvi di umiltà, cioè bisogna essere poveri per accettare che Dio ci parli e che sia qualcun altro a salvarci. E non a caso in ebraico deserto si dice Midbar, che è un termine che significa sia deserto, ma significa anche una parola vicino, Medaber, significa colui che parla. Cioè, nel deserto del nostro cuore abbiamo bisogno di lasciarci parlare da Dio, di lasciar scendere la sua parola, perché questo deserto possa veramente rifiorire e rinascere. Anche perché, guardate, se non coltiviamo il nostro cuore, se veramente non coltiviamo il rapporto con Dio, questo deserto cresce, questo deserto poi si vede anche nelle relazioni, anche nei rapporti con gli altri, anche nei rapporti in famiglia, nei rapporti con i figli, nei rapporti con le altre persone. Cioè, purtroppo attorno a noi assistiamo a una grande desertificazione delle relazioni. E il Signore vuole far rifiorire tutto questo. Infatti, e concludiamo, cosa dice Giovanni Battista? Viene il più forte. Forte, al quale io non sono degno di slegare il laccio dei sandali, perché mentre io vi indico cosa fare, vi richiamo alla conversione, lui viene invece a convertire davvero i vostri cuori. Mentre Giovanni ci dice cosa fare, il Signore viene a renderci capaci di farlo. Mentre Giovanni ci parla della conversione, Gesù viene a immergerci, a battezzarci nello Spirito Santo, cioè in Dio, viene a immergerci nella vita di Dio, viene a comunicarci la vita di Dio, lo Spirito di Dio, il suo amore, che è capace davvero di trasformare e di rinnovare il nostro cuore e a quel punto di rinnovare le relazioni, di rinnovare le famiglie. Perché vedete, e concludo. Parlare di un cuore rinnovato, di un cuore in comunione con Dio, di un cuore che si apre alla relazione vera con Dio, non è un optional. Pensate a un fiume, un grande fiume, in genere ha degli emissari che magari vengono utilizzati a volte per irrigare i campi, cioè uno fa dei canali, l'acqua del fiume viene portata nei campi perché li possano irrigare. Se non c'è acqua nel fiume, non c'è acqua neanche negli emissari laterali, così è la nostra vita. Se manca il fiume dell'amore di Dio, la relazione piena e vera con Lui, non avremo neanche amore sufficiente da poter riversare sugli altri. Chiediamo allora questa grazia di accogliere questa lieta notizia, di volgerci con decisione a Dio, di scendere nel nostro cuore senza paura di riconoscere ciò che va raddrizzato e di lasciarci così rinnovare ed essere sempre più pronti a incontrare il Signore che viene. Pace e bene.